Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Che bello pensare che il cristianesimo essenzialmente è questo. Non è tanto la nostra ricerca nei confronti di Dio, una ricerca in verità così tentennante, ma piuttosto la ricerca di Dio nei nostri confronti. Gesù ci ha presi, ci ha afferrati, ci ha conquistati per non lasciarci più. Il cristianesimo è grazia, è sorpresa, e per questo motivo presuppone un cuore capace di stupore.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto il nostro programma odierno ascoltando le parole che Papa Francesco ha pronunciato proprio ieri mattina, mercoledì 19 aprile, in Piazza San Pietro durante la sua udienza generale, 19ª catechesi dedicata al tema della speranza cristiana, che trova naturalmente in questo tempo di Pasqua che stiamo vivendo un'ulteriore importante conferma. E il Papa ha parlato di un atteggiamento del cuore, un atteggiamento importante, cioè quello dello stupore, della capacità di aprirsi e di stupirsi alla meraviglia. Educare allo stupore, ma anche educarsi allo stupore, è una delle conquiste più importanti che possiamo cercare di raggiungere quotidianamente. E l'espressione artistica è una delle palestre migliori per educarci a questa importante conquista. E noi vogliamo aprire il nostro programma odierno andando idealmente a teatro, perché proprio questa sera alle ore 20 ci sarà un incontro che ricorderà un grande del nostro teatro, Luciano Damiani. Luciano Damiani è scomparso il 20 di giugno di 10 anni fa, e il 20 aprile, quindi appunto oggi, questa sera, al Teatro Argentina, nella Sala Squarzina, ci sarà un incontro per ricordarlo. Ne parliamo con Carla Ceravolo, che dirige il Teatro di Documenti, che è stata proprio una vera e propria creazione di Luciano Damiani. Ma prima di arrivare appunto a quello che il Teatro dei Documenti rappresenta, vediamo un po' di raccontare qual è stato il percorso artistico di Luciano Damiani.
Luciano Damiani nasce nel 1923 a Bologna e a 18 anni è chiamato alla guerra. E quindi vivrà questa esperienza della guerra in modo molto forte, e lo segnerà tutta la vita, segnerà tutto il lavoro successivo. Quando torna e comincia a termina gli studi, lui stava facendo l'Accademia di Belle Arti, è in contatto con gli studenti universitari di Bologna, inizia a lavorare in teatro, ha questa idealità di raccontare con il teatro quello che sta succedendo fuori, quello che è la realtà. E nasce la sua prima scenografia, che fa scalpore, perché nel 1947 lui mette in scena l'Imperatore Jones, dove la foresta è rappresentata con dei tubi innocenti. I tubi innocenti sono quelli che lui vede nella sua città e che sono lì per ricostruire un paese distrutto dalla guerra Siamo nel 1947.
Quindi, probabilmente era anche la prima rappresentazione italiana dell'imperatore Jones, immagino.
potrebbe essere. E questo fatto di fare una foresta non naturalistica sconvolge la critica e gli suscita anche delle grosse reazioni all'interno dell'Accademia, dove lui comunque stava terminando, per cui il suo insegnante di pittura naturalista gli dice hai fatto una foresta senza le foglie. E in realtà è proprio il primo avviso di voler fare un teatro che ci racconta, che racconta la quotidianità, che può essere una risposta o una ricerca alle risposte che la società vive, perché il teatro ha senso se è una risposta all'attualità che uno vive, perché è un luogo di incontro dove le persone arrivano e vogliono confrontarsi sui temi che agitano i nostri cuori.
Certo. Infatti abbastanza presto comunque la sua innovazione viene notata dai registi più interessanti della sua epoca, che chiedono di collaborare con lui.
Certo, e Damiani viene subito chiamato al Piccolo a Milano, dove lo chiamano Grassi e Strehler, e comincia a lavorare con loro e a firmare le più belle scenografie della nostra storia italiana. Oltre al Piccolo con Strehler, lui lavora con tanti altri registi, Fersen, Squarzina, Ronconi, Jean Villar. Certo, il sodalizio con Strehler è un sodalizio importante, di due titani che si incontrano e che si scontrano e fanno scintille, creando degli spettacoli indimenticabili.
Per esempio il Giardino dei Ciliegi, tanto per citarne uno.
Dove il velo, famosissimo, è una conquista nella ricerca di Damiani, che dopo aver lavorato con il Piccolo come scenografo, firma la sua prima regia a Trieste, e lì viene notato dal comune di Trieste, che gli propone di collaborare alla ristrutturazione di un teatro. E questo fatto gli pone una grossa riflessione sulla struttura scenica proprio dello spazio teatrale barocco, e lì fa una proposta all'architetto Nordio. Cervi e Nordio erano gli architetti che stavano ristrutturando il Teatro Nuovo di Trieste, proposta che viene accolta, e lui immagina di rivoluzionare lo spazio anche dalla parte dello spettatore, per cui il tiro, che è l'unità di misura del palcoscenico, il tiro è quella corda che dall'alto scende e che regge una piuma, come regge una quinta, come regge un fondale, questo tiro viene progettato anche nella sala dello spettacolo, per cui questo tiro può diventare elemento unificatore di platea e palcoscenico. Il senso è che non c'è più separazione tra il luogo della rappresentazione e il luogo dove c'è il fruitore, ma tutti e due partecipano dello stesso spazio. Così come nell'antica Grecia l'elemento unificatore tra attore e spettatore era il cielo sopra la testa, in questo caso abbiamo il tiro che permette, per esempio, di avere il velo come cielo unificatore tra la sala e il palcoscenico. È sì. Così che nasce poi tutta la ricerca di Damiani, che vuole intervenire sul teatro barocco, rivoluzionandolo, ristudiandolo, rimangiandolo, risputandolo, senza mai andare contro al teatro barocco, ma bensì accettando la sua origine, l'origine della nostra storia.
E in questo senso il teatro dei documenti, ci arriviamo, è proprio una dimostrazione pratica, no? Di questa teoria di unificazione tra palcoscenico e sala, tra fruitore e artista.
Esattamente, questa è la grossa cosa del teatro dei documenti, laddove lo spettatore, entrando, passando attraverso il botteghino, entra in uno spazio di attesa prima di arrivare alla sede dello spettacolo. In realtà questa attesa lo mette in uno spazio che è già teatro, perché non c'è differenza tra il luogo dell'attesa e il luogo della rappresentazione, è un unicum continuo di mura, di colori, di forme, di estetica, ma di forma però che diventa struttura, per cui è un inganno. Lo spettatore è già dentro il teatro, è già dentro lo spazio teatrale. E quando entra non se ne accorge neanche, è già entrato. Il fatto che poi sia così tondo, così morbido, con queste mura così tutte mosse, morbide, è un abbraccio.
Senza spigoli, no? Sì. Tutto quanto è molto, molto morbido, molto appunto, morbido. Come tu dicevi, molto armonioso. E soprattutto è questo colore, questo avorio, che in qualche modo richiama forse anche i suoi studi con Morandi.
Sì, Morandi è stato l'insegnante di Damiani come incisione, insegnava incisione. E noi, se guardiamo il lavoro di Damiani da un punto di vista pittorico, da un punto di vista come fruizione di arte, arte pura, arte visiva, ci accorgiamo come lui abbia questa adesione a una realtà visiva, pittorica, artistica del Novecento, tant'è che noi adesso stiamo lavorando insieme all'Accademia di Belle Arti di Roma e sono venuti i professori dell'Accademia, hanno visto i disegni di Damiani, hanno detto ma qua ci vorrebbe anche uno studio specifico non solamente di Damiani come teatrante, come uomo di teatro, grande rivoluzionario, ricostituitore di una realtà spaziale, ma proprio anche da un punto di vista di artista visivo, per la bellezza del segno, per la bellezza di questi disegni che hanno anche un tipo di sintesi propria del Novecento. Si capisce che lui era immerso in questa realtà, l'ha vissuta, ha vissuto il Novecento. Ti viene in mente Casorati, ti viene in mente Carrà, ti viene in mente naturalmente Morandi.
Sì. Questa sera, appunto in questo incontro al Teatro Argentina, ci saranno diverse testimonianze, ricordi. E chi ci sarà, per esempio, quali ospiti saranno presenti?
Allora, senz'altro ci saremo noi del Teatro di Documenti, io Carla, poi ci sarà Anna, che è la persona che per prima ha scritto appositamente per il Teatro di Documenti, uno spettacolo che poi Damiani ha messo in scena, che è Terra, e che peraltro noi vorremmo riprendere quest'anno proprio in omaggio del decennale. Ci sarà un ospite preziosissima, Giulia Lazzarini, che proprio terminerà lo spettacolo che sta adesso proponendo all'Argentina Emilia, e poi ci raggiungerà con la sua testimonianza, perché ha lavorato tantissimo al piccolo e naturalmente ha incontrato Damiani, hanno fatto degli spettacoli memorabili.
Tra cui quel giardino dei ciliegi, no?
Il giardino dei ciliegi, la tempesta, il Galileo, le balcon, tanti, veramente tantissimi.
Sì.
E poi ci saranno gli attori che hanno lavorato con Damiani, ricordo Danilo Gattai che ha lavorato per tanti anni con Damiani come attore e poi come assistente alla regia per gli spettacoli fatti al Teatro dei Documenti. Poi ci sarà Musetti, ci sarà Cristina Macca e tanti altri che verranno e...
Però la sensazione che si ha è che questo incontro di questa sera non sia tanto un ricordo legato alla nostalgia appunto di un grande uomo, di un grande artista, ma che voglia anche essere un sottolineare come la sua proposta artistica sia ancora assolutamente nuova, ancora assolutamente percorribile, forse non ancora del tutto, no? percorsa fino in fondo, la via è ancora aperta.
Ecco, questo è la forza di Luciano Damiani e anche la sua fortuna invidiabile, perché a 10 anni... allora, un uomo scompare e lascia la sua discendenza, la sua famiglia, insomma, no? Oppure un artista lascia la sua opera che può essere gustata, interpretata, se è musicale. Uno scenografo o un regista lasciano degli spettacoli che poi non esistono più perché sono proprio effimeri. Nel momento in cui termina lo spettacolo si compie la fine, la morte dello spettacolo. Ma aver lasciato un teatro come il Teatro dei Documenti, ecco, questo io penso sia un organismo vivo dove chi viene colloquia con questo spazio, non si può sfuggire perché questo è lo spazio, ma se lo declina a modo suo, c'è un rapporto artistico che si crea, un rapporto anche umano, anche di ricerca, di sperimentazione, che in qualche maniera fanno sì che Damiani rimanga un provocatore, che sia vivo, perché non si può, non essendo uno spazio tradizionale, non si entra e si è subito a fare spettacolo senza interrogarsi, bisogna per forza interrogarsi.
Sì, perché tanto per cominciare non c'è un punto di vista preordinato, lo si può vedere da qualunque punto.
Sì. Sì, perché lo spazio è molto funzionale, lui aveva questa idea della funzionalità dello spazio, quindi doveva... ogni cosa doveva avere una funzione. Il fatto è che, avendo questa dote pazzesca di estetica, di bellezza, la funzionalità è sempre addomesticata alla bellezza, che è una cosa innata in Damiani. Per cui anche le cose tecniche, se uno gira nel Teatro dei Documenti, e lui, io parlo dell'88, quando ancora comunque di video, di televisori, cose, si iniziava appena a parlare, ma era veramente una cosa avanguardistica. Ecco, un uomo così classico come sembra essere Damiani aveva tutti questi oblò, e dietro c'era la televisione, ma tu lo vedi come un oblò. C'erano tutti questi meccanismi tecnici di video che rimandavano da una stanza all'altra, passavi via, guardavi dentro, c'era un piccolo occhio mobile che ti faceva vedere cosa succedeva nell'altro spazio. E questo è straordinario, insomma, è un aspetto che oggi sembra superato, no? Ma all'epoca non era così. E poi quello che a me lascia sempre estasiato è il fatto che questa tecnica sia sempre stata addomesticata alla bellezza, mai presentata cruda, tout court.
Grazie allora Carla Ceravolo, ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 20 al Teatro Argentina nella Sala Squarzina per l'incontro Luciano Damiani, il teatro è tutto. Grazie allora Carla Ceravolo di essere stata in nostra grazie. Compagnia.
Grazie, venite. Ciao.
Parlando di straordinarie esperienze teatrali, ritorniamo con la memoria ad una serata di cui capita l'anniversario quasi perfettamente oggi. Era il 23 di aprile, in realtà, del 1961, un concerto storico alla Carnegie Hall di New York, Judy Garland. Da quel concerto, che veramente ha fatto la storia della musica e del teatro, ascoltiamo il brano Just in Time.
Just in time, I found you. Just in time, before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed, my bridges all were crossed. Nowhere to go now, you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way. For love came just in time. You found me just in time and changed my lonely life. That lucky day. Just in time, I found you. Just in time, before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed, my bridges all were crossed. Nowhere to go.
Ancora nelle orecchie l'eco degli applausi di questa straordinaria performance dal vivo di Judy Garland del 23 aprile, lo ricordiamo, del 1961 alla Carnegie Hall. Chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete all'ascolto di Radio Vaticana Italia.